Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alessandra Salimbene affronta il tema dell'immagine e di come la fotografia può fare la differenza in una strategia di comunicazione digitale. Buon ascolto.
Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Alessandra Salimbene, mi occupo di marketing digitale e retail marketing. Sono relatrice SMAU dal 2012. Vi ringrazio di essere qui per questo workshop che è solo la seconda volta che propongo con questi contenuti. Già ho fatto alcune modifiche rispetto all'edizione di Bologna e spero che vi interessi e che vi piaccia. Insomma, Bologna è stato carino, spero che vi piaccia anche qua. Da come sono partita? Io mi occupo appunto di social media marketing, di marketing digitale, opero moltissimo in campo retail e negli ultimi anni ho sviluppato particolarmente i concetti del personal branding sia per i professionisti sia per l'appunto per i retail e per gli imprenditori che possono sfruttare la propria immagine e il proprio carisma personale per supportare le proprie aziende. Si sente poco? Ok, le proprie aziende. Quindi in questo mio percorso che è iniziato tanti anni fa, ormai sono più di 20 anni di lavoro sul campo, sempre nel marketing digitale, ancora insomma ante litteram, ho cercato sempre di trovare degli strumenti che mi consentissero di rendere più efficace la comunicazione che realizzavo per i miei clienti. E in questo percorso ho iniziato negli ultimi anni a collaborare anche con degli studi fotografici, in particolare con un fotografo di Roma, con il quale abbiamo iniziato a studiare, a capire come la fotografia e come il pensiero fotografico potesse essere cambiato e utilizzato per rendere la comunicazione efficace appunto nel marketing digitale e in particolar modo nei social media. E da qui è nata l'idea di queste mille parole, quindi come la fotografia può fare la differenza nella comunicazione digitale. Partiamo da un presupposto, dal perché le immagini e la comunicazione visiva è così importante. Io ho fatto un tweet prima, in realtà un'immagine si dice che valga mille parole, il modo di dire, in realtà c'è uno studio che ha dimostrato che all'incirca un'immagine vale 84,1 parole. Perché? Perché uno studioso di scienze cognitive, Blackwell, non particolarmente noto, comunque fece una ricerca in cui chiese a dei soggetti di creare delle immagini per esprimere delle informazioni e poi spiegare a parole quelle informazioni. Quello che loro, queste persone, erano riuscite a spiegare con un'immagine, a parole riuscirono a spiegarlo con una media di circa 84 parole. Quindi da questo studio è emerso che mediamente per descrivere un'immagine ci vogliono un numero all'incirca attorno alle 100 parole, quindi significa che anche se non sono 1000 già vuol dire che un'immagine visiva, una fotografia può rappresentare un concetto in maniera immediata laddove le parole richiedono invece una quantità di energia decisamente superiore. Si dice che un'immagine sia 6 volte più memorabile di un testo, in realtà ci sono vari studi che parlano di questo tipo di concetto. Lo studio storico è quello che nel 1894 parlava proprio della superiorità dell'immagine rispetto dell'effetto dell'immagine. Se andate a cercare Picture Superiority Effect su internet trovate le spiegazioni e gli studi, che adesso non sto qua a illustrarvi, che raccontano proprio il perché anche dal punto di vista scientifico questo è vero. L'85% delle persone sono cosiddetti visual learner, ovvero persone che attraverso le immagini riescono a ricordare e comprendere meglio i concetti quando studiano, quando devono apprendere. Le immagini quindi ci aiutano a processare rapidamente concetti complessi. Se voi pensate alle mappe o ai grafici o alle infografiche, non sono altro che delle rappresentazioni visive che in un colpo d'occhio ci permettono di trasmettere una serie di informazioni molto complesse che utilizzando altri strumenti sarebbero molto più elaborate da comunicare. Mediamente noi ricordiamo l'80% di quello che vediamo o che facciamo, quindi che facciamo anche con le mani, soltanto il 30% di quello di quello che leggiamo e all'incirca il 10% di quello che ascoltiamo. Quindi diciamo che prima di entrare nel merito del concetto della fotografia per la comunicazione, abbiamo un inquadramento anche cognitivistico e scientifico che ci spiega il perché l'immagine sia così importante, poi vedremo perché in particolar modo la fotografia. Non è soltanto un fatto intrinseco alla velocità, intrinseco ai mezzi o al fatto che adesso sia così semplice produrre immagini, ma è un qualche cosa che è assolutamente innato e che riguarda il modo in cui il nostro cervello fondamentalmente funziona. Io dico sempre che le immagini devono essere fondamentalmente un qualche cosa che debba essere ricordato. Noi adesso vedremo in questo piccolo brevissimo percorso il perché penso che sia così importante inserire l'utilizzo della fotografia all'interno delle strategie digitali, ma uno degli elementi più importanti di questo tipo di concetto è proprio quello di farsi ricordare. Allora, senza ancora entrare nel merito di quello che è l'utilizzo all'interno dei media, ho voluto fare una sintesi che non è mia, ma è anche questa una sintesi di studi scientifici, di quali sono gli elementi che rendono un'immagine particolarmente memorabile. Il primo elemento importante è proprio il colore. Il colore è quello che ci rende più riconoscibile, quello che ci fa la prima cosa che noi vediamo, l'impatto visivo che ci dà per l'appunto il colore. Il colore aumenta la riconoscibilità di un brand. Se voi pensate ai brand più noti, ai marchi più noti e più riconoscibili, sono tutti legati tipicamente a uno specifico colore. Pensate al rosso Ferrari, al rosso della Coca-Cola, al verde acqua di Tiffany e cose di questo genere. In generale i colori, se sono armonici, cioè se noi abbiamo un'immagine con colori armonici, è un'immagine che normalmente viene riconosciuta e ricordata meglio dalle persone. Quindi tutto questo ha a che fare con le nostre origini primordiali, cioè noi siamo abituati, è un concetto evoluzionistico, quello per cui noi avremmo bisogno in natura per sopravvivere di riconoscere paesaggi, luoghi, sfumature, dettagli, e quindi tendiamo a memorizzare meglio tutto ciò che è colorato, e addirittura si dice che anche la quantità di colori che sono presenti all'interno di un'immagine fanno sì che questa sia più riconoscibile. Ci sono due teorie, una che dice più di 7, l'altra che dice più di 6. Comunque fondamentalmente il concetto è che più colori sono presenti in un'immagine, e quindi generalmente più l'immagine è realistica e quindi fotografica, e più l'immagine è memorabile e meglio si ricorda. In questo schema vedete come si capisce abbastanza facilmente come il concetto dell'armonia e della disarmonia dei colori. Adesso purtroppo qui proiettato il colore non è molto fedele, però questa immagine è la più rilevante secondo me. Voi vedete che in scacchi di colori in cui questi sono tutti armonici, fanno parte tutti della stessa tabella, questi sono due colori dello stessa gradazione, della stessa tinta con dei colori diversi a fianco, nell'impatto quelli che attirano di più la vostra attenzione e che sono più memorabili sono quelli centrali. Al colpo d'occhio di questa immagine si ricordano questi qua centrali. Fondamentalmente il concetto è lo stesso. Se poi volete fare le prove anche con le altre nella presentazione, vedrete che qua si vedono male, vedrete come questo tipo di concetto funziona proprio per la memorabilità. Un altro elemento tipico che rende un'immagine memorabile è il fatto che sia un'immagine che è incentrata sulle persone. Il fatto, noi normalmente veniamo attirati da immagini particolarmente emozionanti, quindi non so, un'immagine di un tramonto, un'immagine di un ambiente particolarmente bello, però quello che attira di più la nostra attenzione è la presenza umana. Quindi viene di solito attira di più l'attenzione una persona, almeno una persona all'interno dell'immagine, e più di tutto quello che rende memorabile, che fa ricordare di più la fotografia, è proprio che ci siano più persone che interagiscono fra di loro, ovvero osservare una scena in cui accade qualcosa, che se ci pensate è anche qualcosa a che vedere con lo storytelling. Chiaramente più è intensa l'emozione, di questo riparleremo, che l'immagine trasmette, e più l'immagine sarà memorabile. Fondamentalmente, se ci pensate, è unite persone ed emozioni, è un concetto che si avvicina a quello dell'empatia. Cioè, se noi vediamo delle persone che evidentemente ci suscitano delle emozioni, entriamo naturalmente in empatia con queste, quindi viviamo noi stessi un'emozione, e questo fa sì che più facilmente quel concetto venga memorizzato e sedimentato all'interno della nostra memoria. Un altro elemento particolarmente importante, rilevante nel costruire le nostre immagini, è il concetto di familiarità. Cioè, noi potremmo immaginare che sia un'immagine bella, sia più facilmente memorabile, ma la bellezza fondamentalmente non è garanzia di memorabilità. Nel testo dove ho preso questo tipo di concetti si dice: è chiaro che noi ci ricordiamo meglio una foto di una modella famosa, non so, di Giselle, piuttosto che la foto di una modella sconosciuta di iStock. Però in realtà il concetto che ci rende quell'immagine più memorabile non è legato necessariamente al fatto che una sia più bella dell'altra, quanto al fatto che la prima sia per noi familiare, che noi la conosciamo già. Quindi il concetto è che tendenzialmente noi tendiamo a riconoscere, quindi a conoscere e ricordare cose che riconosciamo, ovvero cose che già ci sono note o comunque ci sono familiari e che noi possiamo legare a qualcosa che già conosciamo. Gli ultimi due concetti sono quello dell'abbinamento tra il testo e l'immagine. Cioè, alla fine di tutto, quello che ci rende veramente, che ottimizza il concetto visivo di comunicazione, è l'unione o di più immagini fra di loro e di più immagini con il testo. E questo è il motivo per cui, per esempio, noi siamo molto attratti dalle infografiche e molto poco attratti dai grafici. Mentre un banalissimo grafico a barre con dei dati difficilmente è memorabile a livello di impatto visivo, un'infografica attira la nostra attenzione perché vediamo le immagini e ci rende direttamente percepibili le informazioni analitiche che sono unite all'interno del progetto. E fondamentalmente questo è il concetto, cioè se più immagini mettiamo abbinate fra di loro e poi legate a dei concetti, più questo le rende memorabili. E l'ultimo punto, che è messo per ultimo, ma in realtà dà un po' senso a tutto il resto, è che nulla di tutto questo ha un significato se quello che noi stiamo trasmettendo non è rilevante. Cioè, è chiaro che noi possiamo creare un'immagine che segue tutte le regole che abbiamo detto finora, ma se questa immagine non trasmette un contenuto rilevante rispetto al contesto, rispetto al messaggio che noi vogliamo inviare o rispetto agli interessi del nostro destinatario, questa immagine verrà dimenticata in maniera abbastanza rapida. Vi ho voluto fare questo excursus, che appunto deriva da degli studi scientifici di percezione che sono slegati all'idea del marketing e dei social media, perché io credo che sia sempre importante andare a vedere quali sono i motivi che stanno dietro determinati fenomeni. Adesso vi faccio un excursus anche di qualche statistica che riguarda l'utilizzo delle immagini nei mezzi digitali, però mi piace pensare che sappiamo il motivo per cui questi meccanismi funzionano come funzionano, perché nel momento in cui capiamo qual è il vero significato del perché un'immagine attira maggiormente la nostra attenzione, ad esempio, ci verrà anche molto più semplice, molto più chiaro comprendere perché, ad esempio, su Facebook un post con una fotografia ha più engagement che non un post soltanto testuale. Nell'ambito del marketing digitale, oggi assistiamo a un momento in cui la produzione di immagini è senza precedenti a livello storico. Si dice che nell'ultimo anno siano state prodotte più immagini che non quanto in tutte le epoche precedenti. E questa è una cosa che fa molto pensare sotto tanti punti di vista, sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista di comunicazione, ma tant'è che questa è la realtà ed è questa la realtà con cui dobbiamo avere a che fare. Io vi ho portato questa statistica così indicativa, anche un po' un gioco, che indica quello che succede in un minuto di internet, quindi 60 secondi, e vediamo che ci sono, non so, 2 milioni, quasi 2 milioni 2,78 milioni di video visualizzati su YouTube, che sono immagini, 38.000 post su Instagram, che sono fotografie, 527.000 foto condivise su Snapchat, che sono una briciola nel mare dei social, considerando quanto è giovane Snapchat. Facebook, 700.000 persone si collegano su Facebook, dopo vedremo quante immagini vanno a condividere. Rispetto a quello che ne abbiamo visto prima, le foto che sono state caricate su Facebook è di 250 miliardi. Attualmente Facebook è il più grande deposito di immagini al mondo che sia mai attuale e che sia mai esistito. Circa 350 milioni di fotografie sono caricate ogni giorno, di cui 243.000 ogni minuto. E ogni utente carica circa 127 fotografie. Quindi ci rendiamo conto come improvvisamente il linguaggio fotografico, senza giudizi di valore su questo, ma soltanto per comprendere come si utilizzano i media oggi, il linguaggio fotografico sia entrato prepotentemente all'interno della nostra comunicazione, non soltanto come utenti di immagini, come fondamentalmente siamo stati fino a ieri, ma anche e soprattutto come produttori di immagini. E questa è una cosa che comunque modifica grandemente quello che possono essere poi i concetti che dobbiamo applicare nelle nostre strategie online. Su Facebook, infatti, per esempio, questo studio non è recentissimo, però funziona ancora come concetto. Le foto generano un engagement molto più alto della media dei post. Se voi vedete, 53% in più di like, quindi un post con un'immagine genera il 53% in più di like e il 104% in più di commenti. Quindi se è vero come è vero che noi quando andiamo a fare una strategia di comunicazione digitale, in particolar modo una strategia di social media marketing, cerchiamo prima di tutto il coinvolgimento dei nostri utenti, perché avere coinvolgimento significa avere attenzione, avere dialogo, insomma significa raggiungere un po' i nostri obiettivi, capiamo bene come l'utilizzo delle immagini sia così importante. Questa è la statistica su Twitter e Facebook. Quindi i tipi di post che generano più engagement per i marchi, vedete su Facebook abbiamo una predominanza delle foto e dei link, quindi la condivisione di link che normalmente è corredata anche da immagini, e questo bastone così tanto più ampio degli altri che è rappresentato dai video, che è sempre un concetto legato a quello di cui vogliamo parlare oggi e che ci fa capire come tuttora, ancora, nonostante i video inizino ad essere utilizzati in maniera abbastanza intensiva, questo tipo di linguaggio abbia ancora dei grandissimi margini per essere sfruttati come strategia di social media. Questa infografica, per l'appunto, che questa l'ho trovata stamattina, infatti l'ho inserita al volo all'interno della presentazione, ci parla proprio dell'impatto delle foto su Facebook. Questi sono dati che abbiamo già visto. I post con le foto ricevono l'84% in più di click. Se utilizziamo, anziché semplicemente le foto singole, degli album fotografici, arriviamo addirittura al 180% di coinvolgimento. Quindi quello che dicevamo prima si conferma, no? L'utilizzo di più immagini allineati, cioè insieme, ci consentono di aumentare l'interesse e l'attenzione da parte di chi ci osserva e quindi ottenere maggior coinvolgimento da parte dei nostri utenti. L'utilizzo di più immagini abbinate. Poi tutte queste, la presentazione la carichiamo sul sito, quindi avrete poi tutte le slide. Volendo citare un altro social a caso, Instagram è il social network per eccellenza fotografico. Instagram ha creato un suo linguaggio fotografico, un suo linguaggio per immagini. Si dice che Instagram è fondamentalmente un diario visivo in cui le persone raccontano la propria vita, la propria quotidianità tramite, per l'appunto, le fotografie. Instagram è stato di grandissimo impatto nei linguaggi visivi oggi, se ci pensate, l'introduzione del formato quadrato, l'utilizzo intensivo dei filtri, la possibilità di essere utilizzato soltanto su piattaforma mobile, anche questo è molto indicativo per quello che riguarda l'utilizzo delle immagini, perché un concetto, un mezzo che può essere utilizzato soltanto in mobilità, quindi soltanto dal cellulare, implica chiaramente tutta una serie di conseguenze che sono conseguenze importanti, sia nell'utilizzo, quindi del come viene letto, usufruito. Pochissime persone ancora sfogliano Instagram sul computer, anche se si può fare senza pubblicare, ma proprio l'utilizzo mobile, il fatto che sia un qualche cosa che ci accompagna nella nostra vita, quindi dal fotografare il piatto al ristorante, che ormai è diventato un'abitudine. Io sono stata ospite questo weekend a Tirana da dei clienti molto carini che mi hanno coccolata 2 giorni di fila, e mi sono resa conto che io non sono abituata a fotografare i piatti al ristorante, mi vergogno anche un po', però per loro era una gratificazione il fatto che io, ospite straniera, fotografassi i piatti e pensassi di pubblicarli, perché significava che mi avevano portato in dei bei ristoranti, no? Quindi che mi stavano trattando bene, per cui l'ho fatto anche per cortesia nei loro confronti, che erano stati così ospitali. Però in quel momento ho proprio pensato cosa significasse quel gesto, ed è una cosa che, se ci pensate, fino a 2 anni fa, un anno e mezzo fa, non esisteva, non aveva nessun senso, no? Anzi, magari poteva essere considerato sgarbato tirare fuori il cellulare a tavola, e invece per loro era un segno di gratitudine nei confronti dell'ospitalità che mi stavano dando. Per cui Instagram ha veramente modificato anche il nostro modo di percepire l'immagine, e ci ha consentito di introdurre dei linguaggi visivi nuovi e diversi. Chiaramente, qui un po' di statistiche: la piattaforma ha 400 milioni di utenti attivi, 75% di questi sono fuori dagli Stati Uniti, quindi è assolutamente una piattaforma globale. Sono state condivise 30 miliardi di fotografie, e gli utenti Instagram generano 3,5 miliardi di like per day, quindi normalmente gli utenti Instagram sono utenti decisamente molto attivi, e ogni giorno vengono caricate circa 80 milioni di fotografie. Quindi qual è il concetto di tutto questo? Perché vi ho fatto questa lunga introduzione? Perché l'idea è quella che noi, nell'ambito di una strategia digitale, dobbiamo per forza di cose prendere in considerazione l'utilizzo dell'immagine, prendere in considerazione l'utilizzo delle immagini fatta in maniera consapevole e non semplicemente spontanea, come può essere per un utilizzo personale, e che noi dobbiamo renderci conto di come dobbiamo fare per far sì che il nostro messaggio emerga in un mondo in cui c'è questo inquinamento, se volete, questo rumore di fondo. Perché tutto questo va bene a livello descrittivo, nel momento in cui vogliamo raccontare la realtà in cui viviamo, in cui vogliamo eventualmente ragionare su come siamo cambiati con questi mezzi, ma se noi cambiamo la prospettiva e ci mettiamo nei panni di chi questi mezzi li deve utilizzare per comunicare la propria azienda, il proprio brand, bisogna capire come fare a farsi vedere, ok? Cioè, fondamentalmente, noi viviamo in un mondo visivo, viviamo in un mondo che produce immagini e produce fotografie. Dobbiamo per forza produrre immagini, fotografie e video anche noi con il nostro brand per emergere, ma dobbiamo fare in modo che quello che realizziamo sia effettivamente memorabile, come dicevo prima. Io ho dedicato tante slide a quel concetto perché è il concetto più importante, ma soprattutto sia capace di farci emergere dal rumore di fondo. Quindi il primo obiettivo delle immagini, degli strumenti, di quello che noi pubblichiamo, deve essere quello di farsi vedere. La prima cosa che noi dobbiamo fare nel flusso, dobbiamo dare qualche cosa che colpisca l'attenzione e che ci renda visibili, ed è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è quella di essere memorabili, per cui quello che vi dicevo prima. La terza difficoltà è quella di fare in modo che l'emozione, quello che noi stiamo trasmettendo, faccia sì che coinvolga le persone, che queste persone inizino a interagire con noi. Qualsiasi tipo di obiettivo vi diate, alla fine è sempre un obiettivo di coinvolgimento. Fondamentalmente, qualsiasi tipo di azione che noi vogliamo ottenere da chi ci segue è un coinvolgimento rispetto ai nostri contenuti, al nostro prodotto, alla nostra azienda o alla nostra persona. Ok? Quindi questi sono i motivi per cui a mio parere oggi è diventato così importante ragionare di fotografia in termini strategici e ragionarci in maniera seria, non soltanto pensando all'immagine come uno degli elementi grafici che si utilizzano all'interno di una strategia di comunicazione. Io ho riassunto alcuni, quelli che secondo me sono i principali schemi, obiettivi della fotografia in questo ambito. Chiaramente non sono tutti, ma sono quelle che secondo me sono le cose più importanti. La prima cosa fondamentale è l'identità visiva, cioè il fatto che la fotografia ci consente di essere riconoscibili e riconosciuti. Io oggi sono arrivata qui e una persona mi si è avvicinata e per la prima volta mi ha regalato un fiore. Ed è una persona che mi segue su internet, noi non ci eravamo mai incontrati prima. Questa persona ha potuto riconoscermi e probabilmente ha la sensazione di conoscermi, come se ci fossimo incontrati tante volte. In realtà noi abbiamo sempre solo parlato tramite vari strumenti, vari mezzi, ok? Ma perché io sono riconoscibile? Perché la mia immagine online è un'immagine coerente che si ripete e si parla attraverso le varie piattaforme in cui io sono presente. Ok? Se io non per me questo cambiamento è stato fondamentale nel momento in cui io ho fatto un ragionamento specifico sull'utilizzo delle mie immagini all'interno della rete. Ho iniziato a utilizzare immagini professionali, ho iniziato a far dialogare i miei profili e far sì che le persone che mi contattino su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, su Pinterest, su tutti quanti, su Instagram, su tutti i posti in cui dove sono, su WhatsApp, su Telegram, trova sempre me. Sembra una cosa banale, ma non lo è affatto, perché se voi ci pensate, quante volte avete avuto a che fare con persone che vi contattavano e non sapevano chi fosse, perché nella foto del profilo c'avevano il cane, il figlio, l'arcobaleno, piuttosto che il suo personaggio preferito. La prima banalità. La fotografia ci consente di sostituire un'identità fisica che nel virtuale non esiste. Quindi un'identità fa diventare reali in un mondo in cui questa identità fisica manca. Qui vi ho portato, questo è un ritratto di una imprenditrice che fa vino, addirittura questo ritratto è diventato l'etichetta, è stato utilizzato per fare un'etichetta del suo vino, si chiama Cantina La Marchesa. E lei è a tutti gli effetti, lei fa questa azienda insieme al marito che si occupa della parte, diciamo così, di produzione. Lei ha sfruttato la sua immagine in questo senso. Lei si occupa della comunicazione e del marketing ed è diventata l'immagine della sua azienda. Si chiama Cantina La Marchesa, lei la chiamano tutti La Marchesa, anche se non è così, però per il concetto è che è riuscita a rappresentare un concetto che poi è legato anche al prodotto che loro realizzano. Ed è stato fatto grazie all'utilizzo di immagini sviluppate e studiate in un certo modo. Un secondo concetto fondamentale per cui noi dobbiamo utilizzare l'immagine è il concetto di branding. Ovvero noi dobbiamo fare in modo che tutte le immagini fotografiche, l'apparato visivo che utilizziamo nella nostra comunicazione sia coerente e vada a valorizzare il nostro brand, il nostro marchio, sia esso un marchio personale, quindi un personal brand, sia esso un marchio aziendale. Fare attenzione a fare in modo che ci sia questa coerenza, che può essere stilistica, può essere di segnali visivi, può essere di ambiente, può essere di... in qualsiasi modo voi possiate studiarla, basta che sia rilevante con quello che voi volete comunicare. Però la cosa importante è che il vostro brand sia rafforzato e riconoscibile, che ci sia un filo conduttore, che io vedo quella foto e già entro nel mood di quel brand. Se anche il brand non è citato, mi deve venire in mente. Ok? E questo attraverso l'immagine si può fare in maniera molto efficiente. Un'altra cosa che deve fare l'immagine è emozionare. L'abbiamo detto prima, se più noi riusciamo a dare un coinvolgimento emotivo rispetto all'immagine che stiamo utilizzando per la nostra comunicazione, più questa immagine sarà memorabile e coinvolgente. Per cui utilizzare degli apparati visivi che ci consentano di trasmettere emozioni, di raccontare storie, di far sì che le persone possano o identificarsi o comunque sognare in quello che noi stiamo realizzando e quello che noi stiamo raccontando. E l'emozione può essere data dalla trasgressione, può essere data dalla bellezza, può essere data dalla sofferenza, può essere data da qualcosa in cui noi ci sentiamo molto vicini o da qualcosa che è molto lontano e per questo ci incuriosisce. Ci sono mille modi di suscitare emozioni, però il concetto è quello che dobbiamo più possibile allontanarci dall'immagine intesa come descrizione, no? Tante volte quando io inserisco nei miei piani di comunicazione, io non sono una fotografa, cioè anzi mi sono rifiutata di comprarmi la macchina fotografica proprio perché voglio lavorare con i fotografi, e quando io inserisco nei miei piani di comunicazione e dico che è importante lavorare in un certo modo con la fotografia, mi scontro con questa mentalità: sì, ma devo fare la foto di una bottiglia, e la foto di una bottiglia non è la stessa cosa. Cioè, io non devo semplicemente far vedere un oggetto, io devo raccontare quell'oggetto, ok? Se voglio fare comunicazione. Per cui se io voglio raccontare qualcosa, che può essere l'oggetto in sé, il prodotto, può essere la storia dell'azienda, delle persone che ci sono dietro, può essere il rapporto con i propri clienti, insomma, a seconda del tipo di realtà in cui stiamo lavorando, ho bisogno che queste immagini raccontino ed esprimano qualcosa. E per l'appunto un'altra funzione importante è proprio quella del racconto. Del racconto che può essere il racconto tipico del reportage, ma anche il racconto di una sensazione, un qualcosa che stia dietro l'azienda. Queste immagini, questa e questa, fanno parte di un servizio che abbiamo realizzato sempre per un'azienda vinicola, che però era un'azienda orribile, orribile, nel senso che non aveva niente di bello da mostrare. Era un'azienda vinicola con un capannone, con le botti, quelle che vedete dietro, di metallo, non c'era una bella costruzione, non c'erano paesaggi, cose belle da raccontare, però l'imprenditore era appassionato di musica. Allora abbiamo detto: perfetto, a noi non interessa far vedere un capannone o un cortile, un piazzale dove passano i camion per caricare, a noi interessa raccontare un'emozione, e abbiamo utilizzato la musica come leitmotiv di questo marchio. Abbiamo portato queste ragazze a ballare, c'è tutto un servizio che poi è pubblicato sul sito, e le abbiamo fotografate mentre ballavano la pizzica, mentre facevano cose strane, un'azienda pugliese di questo genere. In questo modo abbiamo dato carattere visivo, abbiamo raccontato una storia per un'azienda che in realtà visivamente non aveva niente da dire, se ci fossimo soffermati al concetto di descrizione. Banalmente chiunque, tra virgolette, altro avrebbe detto: vabbè, ok, allora la foto dello stabilimento la prendiamo da lontano, mettiamo una foto da lontano del capannone e le foto delle bottiglie, perché qui non c'è niente da fotografare, e sarebbe mancato tutto un supporto invece di comunicazione importante. Qui ci sono altre immagini. E un'altra funzione, ultima funzione che vi voglio suggerire, è quella della partecipazione. Questa immagine è un'immagine di un evento fatto in un negozio di ottica, peraltro, di un negozio di occhiali, in cui la fotografia veniva utilizzata per far divertire le persone che giocavano a essere modelli per un giorno in maniera professionale, quindi non semplicemente i concorsi con i selfie che si vedono in giro, ma soprattutto avevano poi la possibilità di condividere le proprie, cioè le immagini, di taggarsi, di condividerle con i propri amici e via discorrendo. In questo senso diventava partecipazione alla fotografia stessa, e cercavamo di evolvere o comunque di rendere più raffinato il concetto del selfie che normalmente viene utilizzato in questa situazione. Rendere così protagoniste le persone, fargli vivere un'esperienza così intensa come è stata. In questo caso l'evento aveva anche un artista di strada che durante la giornata ha dipinto in tempo reale il murales che intravedete dietro, insomma c'era un DJ, c'era molto, molto coinvolgimento in cui il centro era poi la fotografia, fa sì che le persone si sentano parte di qualcosa. E ancora una volta l'immagine, oltre a essere esperienza, diventa anche un modo per dare concretezza poi sui media digitali a un'esperienza che loro avevano vissuto e quindi renderla più efficace e più utile per quello che erano gli obiettivi di branding del punto vendita e di fidelizzazione. Quindi a questo punto sono indietrissimo perché ho aggiunto tutta quella parte iniziale alla presentazione e quindi adesso sintetizzerò la parte finale. Perché serve la fotografia? La fotografia ci consente di creare dei mondi reali all'interno del virtuale. Io non amo il termine virtuale, dico sempre che il mondo digitale non è altro che un altro aspetto del mondo reale, perché è un luogo in cui noi viviamo, però per far comprendere questo tipo di differenziazione la utilizza. Cioè ci permette di essere veri, di esserci, di esistere all'interno di un mondo in cui si può pensare che sia tutto finto, che sia tutto un simulacro. Noi abbiamo bisogno di immagini perché abbiamo bisogno di compensare l'assenza fisica dei nostri interlocutori. Più abbiamo la sensazione di vedere, di conoscere le persone con cui stiamo dialogando, anche quando si parla di aziende, mi raccomando, è importantissimo che anche nella comunicazione aziendale le persone non si nascondino dietro il brand. Perché io sui social voglio avere davanti una persona, non voglio avere davanti un marchio. Voglio chiamare per nome la persona con cui sto parlando, ok? Anche se rappresenta un brand. Quindi abbiamo bisogno di compensare questa assenza con qualcosa che ci renda veri e reali i nostri interlocutori. Quindi per i brand ci consente di attuare strategie di comunicazione più immediate, per le persone di rendersi riconoscibili e arricchire le proprie relazioni. Alla fine se ne sta facendo molto parlare in questo periodo dei concetti proprio di relazione all'interno dei social. Si è scoperto che la cosa più importante in realtà sono le piattaforme di messaggistica ancora più che le piattaforme di pubblicazione. Noi in realtà passiamo molto più tempo sulle app dei social network come Facebook e altro per utilizzare le funzioni di dialogo, quindi Messenger, WhatsApp, eccetera, che non per leggere o consultare quello che viene pubblicato. Questo perché poi alla fine tutto va verso la relazione, cioè il percorso verso cui ci stiamo muovendo è un percorso che comunque ci riporta alla comunicazione interpersonale uno a uno. In un viaggio che è partito dalla televisione, uno a molti, è arrivato sui social, molti a molti, e ritorniamo nell'uno a uno, perché poi alla fine quello di cui abbiamo bisogno è di interfacciarci e relazionarci con gli altri, perché questo fa parte della nostra natura. Quindi tutto ciò che consente di trasmettere significato, inteso come informazione ed emozione, in modo istantaneo e superando le barriere logiche, è uno strumento ideale di comunicazione online e di engagement. Per questo la fotografia funziona bene. Io in questa frase ho sintetizzato alcune delle parole chiave che utilizzo sempre sia nei miei corsi che nelle mie strategie. Quindi trasmettere significato, inteso come informazione ed emozione. E queste due cose, per quanto mi riguarda, vanno sempre insieme. Anche quando noi facciamo una comunicazione di prodotto e quindi abbiamo la necessità di trasmettere delle informazioni, queste informazioni arrivano se sono tradotte in termini di emozioni che quel prodotto e quei dati e quelle caratteristiche possano generare nel nostro interlocutore. In modo istantaneo, quindi più rapidamente possibile, in un mondo così rapido e così veloce, superando le barriere logiche. Questa frase, anche se sembra scorre via, in realtà è molto densa di significato, perché tutti gli ostacoli che noi troviamo nel momento in cui vogliamo fare una comunicazione commerciale o di vendita o comunque vogliamo proporre un qualcosa di nuovo, un qualcosa di nostro, l'ostacolo più grande che incontriamo è la barriera logica. dal no non voglio spendere che si dice in negozio, oppure non mi interessa, oppure ma non serve a niente, eccetera. Tutte quelle barriere logiche che noi utilizziamo per difenderci, è troppo particolare, non va per me, per difenderci da una novità o da un qualche cosa di nuovo che in realtà noi desideriamo. Più riusciamo però a catturare gli aspetti emotivi nella comunicazione, più queste barriere logiche vengono infrante e si passa oltre. Quindi tutto quello che consente di operare in questo modo è uno strumento ideale di comunicazione online e di engagement, quindi ci consente di interagire, di coinvolgere il più possibile il nostro utente. Infine, quindi, come utilizzare la fotografia? Fotografia professionale per costruire racconti, per costruire immagini significative e rappresentative del nostro brand o della nostra realtà. Per cui se voi vi lavorate in un'azienda, se siete dei professionisti, se siete un'agenzia, fate in modo che quando dovete comunicare venga costruito una base di comunicazione, un apparato iconografico, fotografico, professionale, fatto bene, che possa rappresentarvi. Quindi un book, potremmo dire, per capirci. Cioè una serie di immagini, possibilmente rinnovate almeno annualmente o a seconda di quello che fate, in modo che questo vi consenta di mettere dei pilastri nella vostra immagine visiva, nella vostra comunicazione. Poi potete utilizzare la fotografia come esperienza e condivisione. Qui è meno importante che ci sia questa attenzione, questo studio maniacale all'immagine, però è comunque importante che quello che si fa sia sempre coerente con il brand e trasmetta sempre i vostri messaggi. Per cui negli eventi, nella testimonianza o nel racconto di quelle che possono essere delle esperienze che realizzate. E alla fine ci sta anche la fotografia che io chiamo quotidiana, che è quella dei cellulari, quella di Instagram, quella che si fa giorno per giorno e che comunque le persone sanno leggere e apprezzano e riescono a percepire come una cosa differente dal resto. Non è che non vi sto dicendo che dobbiamo diventare talebani e pubblicare soltanto cose studiate a tavolino, fatte in maniera iperprofessionale, io stessa abbino le due cose, però è importante comprendere come in questo marasma di immagini si tratti in realtà di cose diverse. Solo apparentemente sono tutte fotografie, in realtà alcune sono dei prodotti di comunicazione di un certo tipo con dei certi obiettivi, altre sono un racconto quotidiano visivo che noi possiamo fare anche in maniera più così, più rilassata, più elastica. Parole e immagini, alla fine, utilizzate insieme, rappresentano il massimo dell'engagement. Quindi abituarsi, io dico riscoprire il concetto della multimedialità. Multimedialità intesa come molti media, cioè l'utilizzo di mezzi diversi insieme. Internet si dice che sia il super media, super medium, ovvero l'unico mezzo di comunicazione che in realtà li riunisce tutti. Se ci pensate, all'interno della rete noi possiamo contemporaneamente vedere la televisione, leggere un libro, dialogare come se fosse un telefono, pubblicare fotografie, ascoltare musica, riunisce tutte le funzioni dei mezzi di comunicazione così come le avevamo conosciuti separatamente, no? Ecco, multimediale non significa altro che mettere insieme mezzi diversi e utilizzarli insieme. Parole e immagini sono strumenti diversi che possono essere utilizzati insieme, ma non come siamo abituati. Quindi utilizzando le parole per descrivere le immagini o l'immagine a corredo di un testo, ma come se fossero parole di un unico discorso, quindi utilizzate insieme. E se ci pensate, tutto quello che nella rete diventa virale, anche i famosi meme, le varie cose, io vi ho prodotto qualche esempio, ha queste caratteristiche, cioè l'impatto del testo e dell'immagine è un impatto unico che ci consente insieme di completare il significato e di completare l'emozione che vogliamo dare. Qui ce ne sono alcuni. Ok, io sono riuscita a rimanere nei miei 45 minuti, ci sono rimasti ancora 2 minuti, se avete delle domande mi farebbe molto piacere parlare con voi, visto che nessuno mi ha interrotto durante la trattazione. Qualche curiosità, qualche domanda, qualcosa che qualche critica? Va bene tutto? Prego.
Una domanda riguardo quest'ultimo punto, cioè di abbinare sempre immagini e il testo. Per i social network in particolare, questo non rischia un po' di far andare avanti le persone in questa corsa sfrenata, esatto, del flusso delle immagini? Cioè, è più facile vedere solo una foto che vedere una foto con un testo, perché se c'è un testo vuol dire che io mi devo soffermare, no? Quindi mi chiedevo se fosse sempre valido questo concetto anche sui social network.
Allora, è sicuramente valido sui social network, anzi forse di più sui social network che sugli altri mezzi, nel senso che in quel caso l'immagine serve a catturare l'attenzione, e se l'immagine cattura l'attenzione la persona poi trova, diciamo così, il tempo per soffermarsi sul testo. Quindi direi non ci vedo questa controindicazione, salvo che il tutto sia organico, coerente ed efficace. È chiaro che tu su un'immagine non puoi scrivere un romanzo, sull'immagine puoi mettere una sensazione, poi se serve più testo lo puoi mettere a corredo, però il concetto, secondo me, l'idea che uno deve avere in mente è proprio questo, di dare un impatto emotivo e trasmettere un'informazione che al colpo d'occhio arrivi come mondo, e poi quando uno si sofferma si completa, ecco. Però al contrario vedo che questo tipo di utilizzo sui social aiuta proprio sia nel catturare l'attenzione sia soprattutto nelle strategie di condivisione. Tu considera che l'obiettivo quando si fa social media sono i vari livelli di engagement, no? Quindi il like, che è il primo livello, il commento e la condivisione. Più noi creiamo dei contenuti che riescono a superare il like, quindi andare sul commento, andare addirittura sulla condivisione, per cui significa che chi ci condivide diventa addirittura nostro testimonial, più questo ci avvicina al nostro obiettivo. Una foto, se non ha un significato, se non ha una cosa di contesto, come dicevo prima, è difficile che ottenga questo risultato, così come è difficile che non ottenga solo un testo. Queste due cose insieme possono aiutare.
Grazie. Volevo sapere se esiste un percorso, non dico standardizzato, ma in qualche modo definito, una griglia di principi di ragionamento per trovare le immagini giuste per una campagna, come nell'esempio dell'azienda vinicola su cui poi è stata incentrata la campagna sulla danza. Cioè, è stata un'intuizione del momento, oppure c'è un percorso che si può seguire per arrivare ad un risultato di quel tipo? Grazie.
Allora, è stato sicuramente più che un'intuizione uno studio. Un percorso standardizzato direi di no. Io sto lavorando per costruire un protocollo per quello che può essere la fotografia utilizzata specificatamente per i social, però non esiste un certo tipo di cosa. Lì c'è il lavoro mio col fotografo, con l'azienda, di dire: perfetto, dobbiamo trasmettere qualcosa. E io parto dal principio che non voglio raccontare bugie. Cioè, secondo me la comunicazione può essere infiocchettata, elaborata, tutto quello che vogliamo, però parto sempre da qualcosa che esiste sul serio. Per cui lì mi sono agganciata all'unica cosa che esisteva nell'ambito, cioè che io potessi raccontare, che era questo amore per la musica, e da lì abbiamo costruito il percorso sia visivo che racconto della storia, che poi si lega ad altre iniziative, a un concorso musicale, cioè tutta un'altra serie di cose coerenti. Dire un percorso standard direi di no, direi che l'idea è quella di partire da un'analisi, verificare nella realtà che devi comunicare quali sono questi aspetti differenzianti, cioè se ci sono delle particolarità che uno può in qualche maniera mettere in evidenza per renderti diverso e memorabile, e poi su questo costruire un percorso visivo. Chiaro è che un discorso di questo genere lo fai lavorando con la fotografia, non è che lo fai prendendo fotografie su di stock o altre cose di questo genere. Non so se sono riuscita a rispondere.
Ma il cliente è contento, lo vive bene questa nuova veste che gli avete confezionato, e ha aumentato il fatturato?
Allora, il cliente abbiamo dovuto lavorarci, aumentato il fatturato ancora non glielo so dire perché è una cosa recente, però diciamo che l'impatto che mi ha dato il commerciale che si occupa di andare in giro per il mondo a vendere il suo vino è contento, per cui non ho numeri ma mi sentirei di dire di sì. E comunque cioè, è sempre il concetto di dare un ripieno, no? Un contenuto. Un conto è dire io parto e ti faccio vedere i vini, le boccettine, eccetera. Un conto è dire io ti racconto una storia, ti creo qualcosa di coinvolgente o qualcosa di speciale. Perché se no, se si rimane sul prodotto, per buono che possa essere il prodotto, ci mancherebbe, comunque è qualcosa di estremamente diffuso ed estremamente paragonabile.
Due cose, siccome abbiamo detto prima, faceva l'esempio lei, io sui vari social network, social sono io stessa, no? Cosa vuol dire che ha la stessa foto dappertutto? Perché evidentemente il messaggio che uno lancia su LinkedIn è completamente diverso da quello che può lasciare su Facebook. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è un pochettino più particolare, riservata, dunque se è libera di poter rispondere oppure no, come forbice eventualmente, qual è stato il costo del questo cliente del vino per poter farsi questa consulenza? Una forbice, non voglio sapere l'importo preciso.
Allora, per quanto riguarda la mia immagine personale, la mia scelta è stata quella di utilizzare fotografie diverse dello stesso servizio. Quindi io utilizzo immagini, non sempre la stessa foto, ma sono tutte foto che fanno parte dello stesso servizio, per cui sono sempre io con gli stessi capelli, lo stesso make up, gli stessi accessori. E questo mi ha reso più riconoscibile. In più, poi visto che nel tempo, comunque è passato adesso un anno e mezzo, quasi due, da quando ho fatto questa cosa, ho pubblicato ovviamente altre foto, ho degli elementi, ho lavorato su di me come brand, visto che faccio personal branding e mi uso come cavia, per cui ci sono degli elementi che mi rappresentano abbastanza significativamente. Per esempio, io ho tutti occhiali rossi, io lavoro nel settore dell'ottica e l'occhiale rosso per me è diventato un segno distintivo. Per cui da un primo occhiale rosso ho iniziato a portare sempre occhiali rossi e quindi le persone, a maggior ragione in questo settore dove io sono più conosciuta, mi riconoscono, è diventato quasi un gioco. Il colore rosso è il mio colore, del mio marchio e delle mie cose, per cui questo mi rende riconoscibile. Insomma, ci sono una serie di elementi visivi che, pur sempre senza usare sempre la stessa immagine, mi rendono riconoscibili. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, chiaramente il budget che si può utilizzare per fare un certo tipo di campagna è un budget che può variare da 1.000 a 1.000.000 di euro. Nel nostro caso, diciamo che per quello che è esperienza della mia agenzia, puoi lavorare su un bel progetto di comunicazione a partire da 4-5.000 euro a salire. Secondo me su un ordine di grandezza di 10-15.000 euro massimo già riesce a fare un buon lavoro. Poi è chiaro che questi numeri possono essere moltiplicati a seconda dei canali, delle lingue, dei paesi, della quantità di clienti, eccetera. Però alla fine dei conti quello che cambia, almeno nel nostro caso, per come lavoro io, forse sbaglio perché forse mi faccio pagare troppo poco, però per come lavoro io è il concetto che per me, che sia un cliente da 1.000 o che sia un cliente da 10.000, quando mi pongo davanti al foglio bianco, per me il processo creativo, il processo di analisi è sempre quello, non buttarti lì una cosa tanto per farla, ma cercare di trovare degli elementi particolari. Però diciamo la forbice è 5-15, ecco. Altro? Ok. Nella presentazione trovate un po' di informazioni su di me e alcune altre cose e chiunque mi sia interessato, basta che cercate Alessandra Salimbene e mi trovate più o meno dappertutto. Grazie mille per essere stati qua con me oggi.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.